Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
I colli iberici sono dietro a Vicenza, a sud. Con minuscole propaggini come miniate fanno vallette e insenature. In una c'è un laghetto triste che si chiama Fimon. Al di là del laghetto si divaricano due versanti pelosi come gambe distese. La divaricazione è considerevole sotto alle ginocchia e lì c'è il lago, come un'antica urinata del monte. Dalle ginocchia in su il monte tiene le gambe più strette. A mezz'autunno noi siamo lì, in questo spazio interfemorale. La terra è cretosa, tutta cosparsa di riccioli di castagne. Ci sono alcune case isolate. La gente che ci abita vive sempre in questo luogo, passa qui tutta la vita. Sono così poveri che non si capisce come riescono a campare. Tutto ciò che si può dire è che stanno in piedi e quando aprono la bocca viene fuori la voce. Mangiano anche, cucinano e ne danno anche a noi, ridono. Dicono di essere contadini. Ma dove sono i campi? Gli uomini vanno a opere o su per i boschi o là sotto, oltre il lago. Le donne fanno figli e minestre e vanno a prendere acqua coi secchi e mescolano la polenta. Dove vanno in chiesa e a scuola? Chi verrà quassù a curarli se si ammalano? Quando devono scendere loro in città ci vanno scalzi con le scarpe in mano. Le indossano entrando a Portamonte. La loro relativa allegria mi sconcertava. Bisognerebbe avere sempre un'espressione lugubre sul viso finché ci sono italiani in queste condizioni, dicevo a Bene. Avresti una nazione lugubre attorno a un gruppo di valligiani relativamente allegri? Se fossi nato qui, farei il terrorista. E non lo fai lo stesso?
Analizzavamo insieme la possibilità di sfruttare meglio le risorse della valle. C'erano tutte queste castagne per terra e altrettante ancora sugli alberi. Perché non andavano in pianura a venderle? Ne parlammo ai contadini e loro ci dissero:
perché nessuno le vuole?
Ci mettemmo a postulare fabbrichette di marmellata di castagne sotto i pendii e immaginavamo la valle ripulita e redenta dalla prosperità e la gente con le scarpe.
Dove le faresti le fabbrichette? Là sotto, in pianura, oltre il lago. E allora perché la gente dovrebbe restare proprio qui a vivere?
Già, anzi, perché proprio la marmellata di castagne? Forse la cosa importante non sono le castagne, ma le fabbrichette. Si possono fare anche bottoni.
Cosa dici tu? Che in Italia si faranno queste fabbrichette? Ma cosa vuoi sapere? Questa valle resterà vuota. Le case saranno abbandonate. Sarà un costone di collina.
Queste case non mi parevano edifici, ma modi di vivere. Le corti tra i castagni e le viottole e le stalle e i sottoportici, tutto era mescolato con la povertà. Era questa la forma della valle e della vita italiana.
Dissi a Bene: per uccidere la povertà dovranno sfasciare l'Italia.
Esagerato, disse Bene.
Passavamo molto tempo sulla paglia, a pancia in su. Erano gli ozzi di Fimon. Sognavamo stancamente di inventare una nuova forma di guerra e intanto giocavamo a carte. Non c'era più tra noi e il mondo lo schermo delle foglie. Non c'erano più che nudi stecchi e stoppie nei campi. Sotto le foglie marcite si sentiva la creta. Ci sentivamo fangosi e cretosi anche noi, esposti. Facevamo le ultime azioncine, le ultime rapine impeccabili. Veramente alle volte c'erano delle pecche.
Orca miseria, non ho il buono, disse Mario a cui lo avevano affidato.
In questi casi il buono si manda per posta. Si prendevano soprattutto biciclette e scarpe. Ci preparavamo al ritorno in pianura. Dopo la rapina si andava via, alcuni a campi coi parabelli, altri in bicicletta, in borghese e disarmati. Dante portava Mario sul palo, sopra la commenda. Videro venirgli incontro una macchina tedesca e prepararono le facce legittimiste. A 50 metri Dante disse:
«Ostia, hai il parabello!»
Mario se lo era tenuto per distrazione. Saltò direttamente dal palo nel fosso a pesce. Dante, incrociando i tedeschi, fece ciao ciao con la mano.
«Siamo malmessi», dicevamo. pareva di essere visibili dappertutto, e per scomparire un po' meglio risalivamo a mano la valle, internandoci fino in cima. In cima, proprio sotto il ciglio oltre il quale corre una strada sul crinale, c'era una caverna bassa e cretosa in cui finimmo col rintanarci. Pioveva. Ci si sentiva come dovevano sentirsi quei primi branchi di uomini o anche di scimmiotti preumani, quando erano ridotti a una mezza dozzina e cominciavano i freddi, e loro si affacciavano abbelliti alla bocca di una caverna come questa, che sarà sembrata anche a loro l'apertura del grembo della terra nel quale, estinguendosi la stagione e la vita, non restava che rientrare. Bisogna andar via da questa valle. E al tempo dei morti ci mettemmo a fare i preparativi. La piccola banda perfetta si disbanda, si apre come una siliqua, ci proietta in giro come bottoni. Una raggiera di piccoli maestri itineranti, soli o in coppie, andiamo attorno a spargere per le province il sale della nostra maestria. Io e Marietto partimmo in bicicletta dalla sponda del lago per la stradicciola di terra in mezzo ai campi e facemmo un pezzo di strada insieme fino agli sbocchi negli asfalti, negli stradoni ostili, nella pianura vera. Mi misi a recitargli versi di Gozzano, del quale ammiravo la tecnica. E lui, che era sospettoso verso le frivolezze della poesia, mi ascoltava con poco entusiasmo. «La sai quella delle cetonie?» gli dissi. Marietto non la sapeva. E così io recitai: «Per dare un'erba alle zampine delle...» mentre si sentivano i raggi a ruota libera che facevano frrrr, frrrr. E poi dissi con tre botte sorde e neutre: «Disperate cetonie capovolte!» Naturalmente mi venne la pelle d'oca. «È praticamente perfetto», gli dissi. «Sai, aveva occhio per gli insetti». Eravamo all'ultimo rettilineo tra i fossi e in fondo si vedeva passare il traffico emozionante dello stradone. Ci ripetemmo il luogo e l'ora dell'appuntamento a Padova e poi via, lui da una parte e io dall'altra. Il guerriero in riposo legge libri disteso su un divano, mangia l'ovetto sbattuto, riceve visite confidenziali. Un giorno arrivarono dei signori che non conoscevo. Dallo studio al primo piano li vidi venir su per la strada chiacchierando con le mani nelle tasche dei paltò. La Marta andò ad aprire. Quando sentii la voce del visitatore in capo, nell'entrata pensai subito: «Ai!» Tanto per fare qualcosa chiusi a chiave la mia porta dall'interno e mi misi in tasca la chiave. Poi gettai il portafoglio direttamente nella stufa. L'idea di non farsi trovare con le carte addosso era parte di una tecnica riconosciuta, ma era anche un po' una mania nostra. Certo non c'era necessità di bruciare tutto il portafoglio. C'erano dentro le mie 10 lire e non ne avevo altre. Il balcone sporgeva su una terrazza cintata con la rete metallica. Oltre la rete si vedeva uno dei visitatori che aspettava con la rivoltella in pugno. Ero senza armi. Il guerriero in riposo le deposita prima di andare a riposarsi e mi sentivo molto in trappola. Da basso i visitatori si erano messi a visitare stanza per stanza e a mano chiudevano a chiave le porte. La mia di sopra era già chiusa a chiave. La situazione sarebbe stata ridicola.
«Ok, taverseme?»
«Mi no».
«Oketa verseme,
mi no,
oketa verseme!»
E poi? Si può anche versare. Quando il visitatore in capo ebbe finito al pian terreno, chiamò dentro i piantoni per venire di sopra in forza. Io spiavo dalla vetrata del balcone. Vidi l'uomo con la rivoltella girare per entrare in casa e quando fu sparito uscii sul poggiolo, legai una sciarpa di seta azzurra che avevo a una sbarra della ringhiera, scesi fino in fondo alla sciarpa e poi mi lasciai andare. Ero già praticamente al suolo e non caddi quasi niente, ma poi scavalcando con un certo impeto l'alta rete metallica col filo spinato in cima, mi imbrogliai nel filo spinato e per non strappare troppo smisuratamente il vestito, ricaddi disordinatamente dall'altra parte. Era una di quelle storte che rimbecilliscono una gamba e dovetti trascinarmela dietro correndo via per i campi. La casa è su una collina e domina un gran pezzo del paesaggio. corsi un bel tratto con la sensazione di essere visibilissimo. Avevo addosso l'unico vestito borghese che mi era restato a quei tempi. Era un vestito da festa, un doppio petto a righe marron scuro, ancora quasi nuovo, salvo questi ultimi strappi da filo spinato. I campi erano quelli secchi e nudi del tardo autunno, accidentati dalle arature. Io correvo energicamente in doppio petto scuro, strascicando la gamba. La casa non si vedeva più, ma intanto mi ero ricordato della sciarpa di seta azzurra e mi pareva ovvio che mi avrebbero inseguito. Quando fui a un chilometro non ce la facevo più. Inoltre il terreno era fatto in modo che proseguendo sarei tornato allo scoperto. C'erano delle biche e mi cucciai dentro a una di queste. Lo spazio, standoci seduti dentro con le ginocchia in su, era pressappoco la mia misura. Se passano per di qua, pensavo, speriamo che non abbiano la curiosità di guardare nelle biche. Non avevo riflettuto che se hanno un cane, ci pensa lui. Questo cane mi venne in mente quando lo sentii che cominciava a abbaiare 100 metri lontano. Eccoli, mi dissi. Sentivo anche la voce dell'uomo che parlava al cane, venendo avanti con lui. Decisi di restare dov'ero. Quasi quasi avevo voglia di andarci un po' in prigione. Il cane mi veniva scovando infallibilmente. Si sentiva l'abbaio che era già sicuro del fatto suo. Infatti arrivò ben presto e abbaiava furiosamente alla bica. L'uomo venne ad aprirla e io mi trovai seduto allo scoperto. Però non era il visitatore ostinato, era un contadino. «Mi dispiace del disturbo», dissi io, e lui disse «Che Dio li fulmina!». Poi mi rimise a posto la bica e andò via col cane. Così riprende il riposo del guerriero. Si dormicchia fino a sera, poi si riparte a campi. In poche ore arrivai in una zona sicura e mi scelsi una casa di gente che conoscevo. E per non disturbare così di notte, andai nella tezza che era piena di fieno ed essendo freddo mi seppellii tutto nel fieno. E in questo modo corsi un gran brutto pericolo, perché alla mattina i contadini miei amici vennero a prendere il fieno coi forconi e lo infilzavano a grandi colpi di forcone. Li ho visti tante volte prendere il fieno nella tezza, finché disseppellirono una scarpa e sollevandola in punta di forca ci veniva dietro una gamba e dietro alla gamba un giovanotto in doppio petto marron a righe addormentato sotto il fieno. E così mi svegliarono e ci salutammo. So che la Marta, quando arrivarono al primo piano davanti alla porta dello studio chiuso a chiave, disse che la chiave non l'aveva, che era poi vero, perché l'avevo io in tasca. E così le fecero un po' di elettroshock. Avevano la macchinetta portatile. Poi buttarono giù la porta. Per la sciarpa di seta azzurra le fecero un altro po' di elettroshock e qualche scottatina con le sigarette. Lei però non disse nemmeno il mio nome. Era brava la Marta. Disse le prime due sillabe e cambiò le altre. Così aveva l'impressione di averlo detto e non lo disse più. Purtroppo le peggio torture gliele fecero poi in prigione quei bastardi sifilitici impotenti. Nella città la gente faceva i fatti suoi. C'erano i bar, i cinema, i tram, i giornali, roba da matti. In un primo momento questo si percepiva semplicemente come il regno di Satana. I marciapiedi scottavano, i volti della gente sui marciapiedi ci facevano trasalire, e i vestiti, i paltò, le cravatte ispiravano ribrezzo e paura. Padova sembrava una gran sentina di peccati. Bisognava stare in guardia per non concludere distinto che tutti questi cittadini traditori, tutto questo impianto di portici, di fornici, di bar, di cloache, di caserme, di rotaie, rappresentasse semplicemente il mondo da sterminare. Ci sarà stato in noi anche un pizzico di banale reducismo, l'inevitabile goffa polemica contro gli imboscati. Certo i compagni d'università che ci riconoscevano per via e dicevano «Carissimo, quanto tempo! L'hai fatto Tagliavini? L'hai fatto Cessi?» dovevano restare molto male davanti al nostro frettoloso riserbo. Facevano rabbia.
Ma non era principalmente questo. Non mi ero mai sentito tanto bandito fuori legge come ora, tornando con le mie carte false nel mondo ordinario. Nelle guerre normali ciascuna delle due parti ce l'ha, il suo mondo ordinario, il rispettivo fronte interno dell'accidente. Qui pareva che lo avessero solo gli altri. I tram erano fascisti, e così la posta, i negozi, i rifugi antiaerei, le tessere annonarie, tutto. In fondo al cuore mi pareva di detestare la società, non solo questa in particolare, ma ogni società urbanizzata, e quasi la società in sé, la bestiale convivenza degli uomini civili, schifosi parassiti gli uni degli altri. Succhiatevi il vostro schifoso sangue, pensavo, convivete. Benedetta la nostra Tebaide, dove cercavamo l'acqua negli anfratti della roccia e il corvo ci portava la polenta e la margarina. Peccatori, puttanieri, sodomiti, fatevi i vostri accoppiamenti bestiali. Accoppiatevi con le vostre cagne domestiche, accoppiatevi coi vostri tram. Andate alle vostre messe ultime, ficcatevi nel sedere le candele devote. Insomma, avevamo paura del mondo, in principio. La gente per la strada ci pareva temibile. Cercavamo con gli occhi il mitra in mano al lattaio, alla donna dell'edicola. La prima volta che entrammo in una trattoria, tutti gli uomini seduti ai tavoli ci parevano briganti neri, con quell'aria rivoltante che avevano quando si mettevano in borghese. In poche settimane ci abituammo. Presto si andava apposta nei luoghi frequentati dai funzionari dei ministeri, delle questure, dei comandi, delle stesse case di tortura, apposta per vederli. Incontravamo sconsigliatamente gli odiosi occhi del romano d'adozione politica, un tipo che mi pareva allora intensamente detestabile. Non so se i democristiani ne abbiano prodotto una variante propria. A Padova eravamo al centro. Un centro clandestino è una cosa singolare. Più ci si avvicina e meno lo si vede. Da lontano nessuno dubitava che fosse un organismo solido e tangibile, una forgia di direttive, un imponente laboratorio. Ma poi, appressandosi, questo organismo non si trovava più. Si entrava invece in una rete di contatti precari e faticosi. Anzi, non era nemmeno una rete. C'erano alcune persone coi nomi falsi intente a tesserla. Finché durava il lavoro, la rete c'era. E dentro vi circolavano correnti magnetiche, ma il momento che si smetteva di farla non c'era più. In principio pareva che in mezzo dovesse pur esserci, come un ragno, il centro vivo in una sua nicchia di seta, ma c'era davvero. Poi si cominciava a capire che la rete stessa era il centro, continuamente stracciato, continuamente rifatto. Finché tenevamo annodati i fili, le correnti passavano. Il centro funzionava così. Il centro era fittamente collegato con l'intera regione e noi ci mettemmo quasi tutti a questo lavoro di collegamento, chi a Padova, chi sparso per le province, alcuni con rigore di professionisti, altri solo a mezzo servizio. Si vedeva ora che il lavoro di collegamento non era un aspetto importante della resistenza, ma era la resistenza stessa. L'una cosa passava nell'altra, come si diceva così volentieri allora, senza residui. Quando si era provveduto a collegare, solitamente si era fatto anche tutto il resto. Creati i comitati, diffusa la stampa, eseguiti i finanziamenti, sparse o raccolte le notizie, comunicati e insieme eseguiti gli ordini. Cercate i collegamenti e tutto il resto vi sarà dato per soprappiù. Una parte delle nostre energie erano impiegate a tenerci collegati fra noi, ma ne avanzava un bel po' per collegare anche gli altri. Si girava con carte e licenze false. Alcuni di noi, specie Marietto ed io, essendo di sede a Padova stessa, cambiavamo spesso casa e identità. Qualche volta io mi calavo gli anni e mi facevo matricola diciassettenne, esente ancora da impegni militari. Altre volte mi promuovevo presso reparti e distretti remoti e mi concedevo licenze ordinarie e straordinarie. La prima volta che fui fermato, a Treviso, il cuore mi fece una trematina. Ma poi ci avevo fatto l'abitudine e presto mi misi io a fermare la gente e a controllargli le carte per rinfrancarmi. Qualche volta, quando le controllavano a me, mi usciva di testa il nome che portavo quel mese. Non parliamo del reparto, ma andò sempre liscia. E mi ricordo, anzi,
Che strana impressione faceva poi, alla fine della guerra, ritrovarsi di nuovo in tasca la propria identità nuda e cruda. Si viaggiava molto, anche coi treni, ma soprattutto in bicicletta. Si andava in tutti i centri provinciali e nelle città, Venezia, Verona, Treviso, Rovigo. Da Vicenza, si capisce, giravamo al largo. Un paio di volte andai in bicicletta anche a Milano, al centro dei centri. Questi viaggi erano sostanzialmente possibili perché, se non avevamo un nostro fronte interno, avevamo però qualche cosa di meglio: l'alleanza clandestina ma naturale di un gran numero di famiglie e di persone. I professionisti veri e propri erano indubbiamente pochi, ma il margine dell'adesione e della compromissione degli altri era enorme. Per lo più era gente che non si sarebbe mai sognata di mettersi a fare la resistenza per conto suo, ma per i ragazzi che la facevano erano disposti a molte cose. Ci ospitavano, ci nutrivano, ci fornivano le biciclette, ci recapitavano i messaggi, tenevano in casa depositi e archivi e magari anche la trasmittente clandestina e addirittura l'operatore della trasmittente clandestina. E provvedevano perfino a chiamare, secondo il bisogno, un radiotecnico di fiducia per la trasmittente o il medico di famiglia per l'operatore. Sparsi un po' dappertutto nel Veneto, passammo mesi a collegare. Molti di noi furono più volte fermati per mercato nero, ma nelle pesanti valigie di fibra c'era solo stampa sediziosa. Cercavano burro e trovavano giustizia e libertà. I fermati dichiaravano di aver perduto le chiavi delle valigie e di non poterle aprire per l'ispezione. E aspettando che si decidessero a forzarle, cercavano con l'occhio l'itinerario giusto per scattare. E poi scattavano. Furono, oltretutto, i mesi delle energiche fughe, cittadine e campestri. Qualche volta bisognava abbandonare il contrabbando, talora si riusciva a portarselo via, aggravando le fatiche della fuga. Anche alcune biciclette ne andarono di mezzo, ma non mai che io sappia il denaro che così spesso ci portavamo addosso, segno che la nostra solida educazione borghese dava i suoi frutti. Qualche guaio serio poteva derivare proprio dalle carte false, documenti d'identità e licenze militari. Nei primi controlli sul posto non c'era alcun rischio, ma quando accennavano a trattenerci per successivi controlli alla fonte, il pericolo era grosso. Una carta falsa è come una piccola bomba a orologeria. Può produrre un vero sconquasso. A me non capitò mai, ma altri dovettero spesso, trovandosi casualmente coinvolti in qualche retata, impegnarsi a fondo per far apparire plausibili le malattie specificate nei fogli di licenza. Bene aveva la pleurite secca destra. «Fai vedere!» disse il tenente. «Non si vede!» disse Bene. «È dentro!» Da allora si pennellava ogni mattina la spalla e un pezzo di schiena con la tintura di iodio. Una licenza falsa in tasca, un paio di giornali sul portapacchi, un berretto in testa per confondere gli eventuali conoscenti e spesso un tesoretto di carte da mille nascosto in qualche parte come un'eucarestia paleocristiana. I giornali circolavano principalmente all'interno dell'organizzazione, venivano scritti, stampati, trasportati al centro, distribuiti nelle province. E a chi? A chi li aveva scritti, stampati, trasportati, distribuiti. Tutti costoro li leggevano e li studiavano con grande soddisfazione. Poi si mettevano di nuovo a scrivere e si ricominciava. Almeno questa era l'impressione generale. Era tutto in un sistema chiuso, come il milione che circolava nelle mutande lunghe di Franco. Eravamo pieni di milioni. Si viveva come asceti, misurandoci il cibo e tutto il resto. Per comprare un libro si saltava un pasto che costava 4 lire. Però trasportavamo fino a una mezza dozzina di milioni per volta, centinaia e centinaia di milioni di oggi. Li portavamo in borsa o anche addosso. Erano in pezzi da 1000 e non mi risulta che di questi ne sia mai andato perduto uno solo. Alla sera, arrivando nelle famiglie dove chiedevamo ospitalità, tiravamo fuori i milioni sudati e strapazzati per asciugarli. La maggior parte delle famiglie non avevano mai visto 1 milione tutto in una volta in vita loro. E noi, con le opportune cautele, glielo mostravamo sul pavimento. Il milione che circolava nelle mutande lunghe di Franco una volta vi circolò 2 giorni interi. In principio frusciava forte, poi si adattò alquanto. La prima sera, in sosta, lo lasciò dentro perché era stanco. Alla seconda sera, arrivato a destinazione, lo tirò fuori e si accorse che 1 biglietto da 1000 era andato ad alloggiarsi sopra un ginocchio e gli attriti l'avevano spappolato. Franco era terrorizzato. I destinatari raggianti dicevano «Non importa, non importa!» Ritenevano sufficienti gli altri 999. Ma lui non trovò pace finché non ebbe recuperato tutti i pezzetti sparsi in giro per la mutanda e ricomposto il foglio che un cospiratore bancario di Lonigo si incaricò poi di cambiare con un buono. In certi momenti ci pareva di essere il governo ombra del Veneto. In molti altri ci si sentiva i soliti 4 gatti che andavano in giro in bicicletta a contarsi a vicenda. In teoria si mantenevano rapporti con dei comitati, dei comandi, con la resistenza politica o militare dei vari paesi. In pratica ciò che si incontrava erano soltanto alcune persone e la natura stessa degli incontri aumentava l'impressione di irrealtà. Era una cosa incredibile. Si diceva oggi 8, qui nello stesso posto, a mezzodì. E questo era tutto. Una volta era un crocicchio in campagna, una volta un pezzo di strada vicino a un paese, ma più spesso un ponte. Forse mi esagero la funzione dei ponti, ma di molta gente non sapevo quasi altro che su che ponte trovarla, in mezzo alla campagna, e in che giorno della settimana. Avvicinandomi in bicicletta nel paesaggio secco dell'inverno, riflettevo: la domanda che non bisogna mai farsi è quanti siamo in realtà? Ed ecco il ponte, e lì, appoggiato al parapetto, a guardare la campagna invernale, il comitato di Albettone o il comando di Montegaldella, col paltò e immerso anche lui nei suoi pensieri resistenziali. Ci collegavamo, ci scambiavamo le borse o i contenuti delle borse e qualche consiglio politico, e poi ripartivo. I comitati nei paesi erano quel che si diceva paritetici. C'erano individui con un'etichetta, quasi un distintivo invisibile, indossato spesso così, alla buona, per necessità immediata di simmetria. Questo è il comunista, questo è il socialista, questo è il democristiano, magari il liberale lo potresti fare tu. Ti andrebbe bene il liberale? E così ci siamo tutti. Alcuni dei nostri amici immersi fin da principio in questo lavoro non si erano ancora rassegnati all'inevitabilità di trovarsi fra i piedi, a guerra finita, un grosso partito cattolico e cercavano di indurre i suoi rappresentanti, che erano spesso gente aperta, a ripensarci. «Ma che bisogno c'è che facciate un partito?» diceva un nostro amico attivo in un grosso centro provinciale al suo dirimpettaio democristiano. Perché voi altri cattolici non vi spargete invece negli altri partiti che sono quelli veri e così, questo era detto un po' in malafede, li cristianizzate? Perché volete un partito vostro contrapposto agli altri? In questo modo tirate nel ballo le cose della fede e così le abbassate a livello dei meri negozi politici? Dicevamo continuamente meri a quel tempo. Ma andiamo, concludeva l'amico, iscriviti al Partito d'Azione invece. Il democristiano ascoltava, avanzando timide obiezioni, però non si iscriveva. Un giorno improvvisamente lo arrestarono e il nostro amico, pur dolendosene molto come compagno di cospirazione, politicamente si fregava le mani. Politicamente mi fa comodo, diceva. Come si dice che in circostanze non troppo diverse dichiarasse anche Mussolini, l'equilibrio del comitato si sposta verso di noi. L'arresto dei politici era considerato ormai una cosina da nulla. Uno usciva dalla circolazione, gli altri prendevano qualche precauzione supplementare e a rivederci alla fine della guerra. Purtroppo, qualche giorno dopo arrestarono anche il nostro amico e così l'equilibrio del comitato si spostò un'altra volta. Li spedirono tutti e due a Dachau, dove forse avranno ripreso il loro dialogo sulla miglior struttura politica dell'Italia, ma non si sa con che esito, perché non sono più tornati né l'uno né l'altro.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.